Doppio Misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Un programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.
Bentornati a Doppio Misto, ultimo appuntamento settimanale con lo sport su Radio X. Di nuovo buonasera a Roberto Rubiu.
Eccoci, ciao Fabio.
Ciao Davide Cabras.
Ciao, ciao a tutti, bentornato Roberto.
E accogliamo anche Mario Fadda, memoria storica di Sardegna Sport, del calcio sardo in generale, dello sport sardo. Ciao Mario.
Ciao a tutti.
Ci racconterà un bel po' di aneddoti e tanti progetti, tante notizie.
Un'altra firma di Sardegna Sport, pian piano ve le stiamo svelando tutte.
Li stiamo portando tutti dentro e è un piacere avere Mario che ci racconterà, insomma, speriamo di riuscire a raccontare tutto quello che c'è nel calderone dell'Amarcord a livello di Cagliari, di calcio e di anche basket.
Insomma, ne avremo. Ed è tanto, per sembra una sfida banale, invece c'è tanto da raccontare. Esatto. Ve lo racconteremo.
Livorno-Cagliari si gioca sempre, non c'è veramente soluzione di continuità. Abbiamo commentato Lanciano-Cagliari due giorni fa, è già vigilia. Livorno-Cagliari domani al Picchi. Roby, cosa abbiamo in questa puntata del venerdì?
Beh, abbiamo, ovviamente parlavi del Cagliari, andremo a cercare di sciogliere un po' i rebus di formazione per Massimo Rastelli, sono tanti, non abbiamo assolutamente idea di cosa abbia in mente il tecnico del Cagliari, perché le soluzioni sono tantissime, i titolari reclamano spazio, le presunte riserve hanno fatto benissimo a Lanciano, per cui è tutto da risolvere, appunto il rebus sull'11 del Cagliari. Parleremo della Dinamo Sassari, ieri sconfitta anche contro Malaga, nona sconfitta in Eurolega, non c'era assolutamente nessun discorso in ballo dal punto di vista della qualificazione, sono arrivate però delle note interessanti soprattutto dal punto di vista ambientale, dunque ne parleremo ovviamente nella seconda parte della nostra trasmissione. Poi terzo blocco ancora basket, parleremo di un ragazzo sardo che ha vestito la maglia della nazionale, non si tratta però di Gigi Datome, rimanete su Doppio Misto per capire di chi si tratta.
E conosceremo anche tutto quello che ci attende in questo weekend, sabato e domenica, c'è come sempre tante cose da vedere, da analizzare, da commentare. Livorno-Cagliari, una partita importante per il Cagliari, come sono del resto tutte rilevanti in questo campionato, partita ostica perché si gioca in trasferta sul campo di quella che era una delle teoricamente favorite o outsider, vogliamo dire così, che però naviga in acque davvero cattivissime. Il vecchio Bortolo Muti non è riuscito a dare la scossa che Panucci appunto non era riuscito a dare invece a inizio stagione. Cagliari che è favorito, però Livorno sarà un catino bollente e, insomma, sono tante le insidie per la squadra di Rastelli.
Ma sì, un campo molto difficile, Livorno è una di quelle squadre che aspettano il Cagliari per fargli lo sgambetto, per cercare di trarre nuova linfa da questa possibile vittoria che ovviamente il Cagliari non si augura, perché c'è bisogno di continuità tra le fila rosso-blu, è forse una delle poche cose che sono mancate fino a questo momento, soprattutto in trasferta, per cui riuscire a portare a casa un'altra vittoria da Livorno sarebbe un risultato molto importante dal punto di vista appunto della continuità. E poi ricordiamoci che uscire fuori da questo dicembre intatti sarebbe, insomma, un ottimo viatico per il prosieguo della stagione, per cui staremo a vedere cosa riuscirà a combinare il Cagliari e staremo a vedere quale sarà la formazione messa in campo da Massimo Rastelli con la squadra che si allena non in Sardegna ma a Roma in questi giorni.
Sì, esatto, da Lanciano si è spostata a Roma e poi raggiungerà la Toscana. Non abbiamo neanche, pur essendo la vigilia, il conforto della conferenza stampa di Massimo Rastelli, non è che ci avrebbe chiarito granché i dubbi,
no,
il mister, però insomma, chiaramente essendo la squadra fuori Sardegna non c'è stato l'incontro del venerdì, giocandosi il sabato con la stampa. Mercoledì impegno teoricamente, anzi che poi si è rivelato anche abbastanza poco probante, come aveva già fatto a Chiavari, Rastelli ha optato per il massiccio turnover, quindi in campo Cerri, in campo molti giocatori che avevano giocato meno, ma hanno giocato molto bene. E allora la domanda, come dicevi tu Roby, è su chi giocherà, cioè torneranno quelli titolari della prima ora oppure ci saranno delle conferme importanti? Io penso che Parella per esempio possa essere un giocatore che tornerà dal primo minuto, ha fatto bene a sorpresa contro il Como, penso che tornerà anche Melchiorri, non so cosa ne pensi tu.
Sì, assolutamente.
E penso che giocherà anche Salamon davanti nella coppia centrale davanti a Storari, perché davvero ha giocato molto bene. Krajic contro il Como non è parso in un momento straordinario, per il resto tante X direi.
Interessante il duello sulla destra, soprattutto Balzano ha giocato benissimo a Lanciano, rilanciare Pisacane a questo punto non mi sembra il massimo. Balzano ha fatto capire che insomma quella fascia è la sua, anche perché ha una doppia dimensione.
Arato la fascia destra,
la fascia soprattutto nella zona offensiva, dove Pisacane si vede raramente, quando si vede insomma i suoi cross non sono esattamente una delizia per gli occhi,
sono un po' alla Pisano.
forse anche peggio, va.
Beh, tante le incognite, perché anche a sinistra bisognerà vedere se giocherà Murru, che con il Como non ha entusiasmato, o Barreca, che per il momento è stato utilizzato veramente col contagocce, però ha giocato sempre bene, direi, Modena, Sassuolo.
Sì, ha messo il suo, anche i suoi cross non sono stati,
eccellenti,
sempre eccellenti, però
è un giocatore che sta piacendo. Chiaramente qui c'è sempre il nodo del giocatore che non è di proprietà, e allora non è diciamo una priorità valorizzarlo, e questo nelle scelte in qualche modo incide, no?
Assolutamente sì. Il futuro di Livorno-Cagliari è piuttosto nebuloso, e allora noi, non sapendo cosa dirvi, ci tuffiamo nel passato con Mario Fadda. Allora Mario, una sfida questa che ha le sue radici addirittura negli anni 30.
Sì, Livorno-Cagliari affonda le radici proprio la prima stagione del Cagliari in Serie B, 31-32. La prima sfida è datata 20 dicembre 31,
quindi sotto Natale.
Esatto, botte di Natale, perché
non proprio una sfida natalizia.
Esatto,
raccontaci cosa è successo.
Perché il Cagliari giunge a Livorno, comincia la partita, l'arbitro si fa sfuggire al terzo minuto subito la partita di mano, espulsione per il difensore del Livorno, il pubblico si scalda, e al 29esimo uno degli attaccanti del Cagliari, Osoinac, segna in rovesciata. Altro ricorso,
corsi e ricorsi,
esatto,
storici.
E il pubblico mugugna sempre di più. Tre minuti dopo, gol del Cagliari in fuorigioco, giusto per dire,
altri errori arbitrali,
per stemperare, esatto, gli animi,
giusto un pochino a favore. Il pubblico si spazientisce e invade il campo.
Ricordiamo, all'epoca non c'era separazione tra il campo, sì, e gli spalti, quindi
giusto uno steccato in legno di un metro e mezzo, non
assolutamente
molto
scavalcabile,
esatto. E quindi partita sospesa al 32esimo del primo tempo, e vittoria del Cagliari. Livorno era primo, il Cagliari sgambetta in questo modo strano la prima in classifica.
E invece situazione invertita, direi, rispetto, sì, a quella, sì, che vivremo quest'oggi.
Speriamo di non vivere una giornata così calda sul fronte arbitrale, non se ne sente il bisogno.
Direi che di arbitri ne abbiamo parlato tanto negli ultimi 10 giorni, sì, sì. Anche la partita contro il Lanciano, Davide, è interessante.
Sarebbe bello non vederli gli arbitri, no? Si dice, no, quando un arbitro arbitra bene significa che non lo vedi in campo.
Direi,
no?
Che il trio La Penna, Ross e Abisso,
con dei nomi tutti improponibili, cioè.
Tutti in programma, ha regalato davvero tanto inchiostro, direi, extra calcistico. Mario, Livorno-Cagliari vuol dire anche, diciamo, un collegamento con due giocatori sardi molto molto importanti. Importanti, insomma, raccontaceli tu molto brevemente.
Sì, molto in breve, molto difficile farlo, però ci proviamo. I nomi sono Pietro Carta e Renato Raccis, insomma, due monumenti. Il primo, Pietro Carta, Bosano, classe 1918, figlio di un militare, quindi vede pochissimo la Sardegna, esordio a Chieti, dove c'è tra l'altro un ragazzo sardo che sta,
sì,
facendo bene.
Cintu, sì.
Esatto. Poi si sposta a Manfredonia, altra città cara a Sau.
Esatto, esatto.
Da lì giunge a Pescara, altra città
cara a Sau.
Cara, esatto. E poi giunge nel 40-41 a Livorno, esordio nell'ottobre del 40, guerra.
Ricordiamo, quegli anni Livorno era una grande del calcio italiano.
Sì, era una grande, più che altro stava diventando grande, sì, perché l'anno precedente si era appena salvata in modo rocambolesco, e in quest'anno ingaggia Carta, fiduciosi di poter far bene, invece solo 13 presenze e 3 reti, dopodiché tutti credono a una storiella che si racconta, cioè che lui si faccia francescano per sfuggire all'arruolamento, invece succede il contrario. Ho trovato dei documenti che dicono,
cioè,
questo.
Cioè si fa militare per non diventare francescano.
Così dicono tutti, invece è il contrario. Ho trovato degli articoli del 45 che dicono esattamente il contrario. Allora lui viene arruolato, fa la campagna d'Africa, finisce prigioniero degli inglesi in Egitto, e dopodiché praticamente si ammala gravemente, e lui fa un voto e dice: se mi salvo mi faccio religioso. Quindi nel 45 diventa francescano, parte in Africa, e poi intorno agli anni 50 si sveste dall'abito e non si sa che fine ha fatto. Questo è Pietro Carta.
Questa è la storia, solo per dare un'idea di quello che Mario Fadda ha nel suo carniere, perché chi ci segue sa tutte le perle che quotidianamente Mario Fadda tira fuori davvero in maniera clamorosa. Quindi vi invitiamo a seguirci.
Pietro Carta, uno dei primi calciatori sardi a esordire,
il primo
in assoluto a esordire in Serie A. A quell'epoca il Cagliari non era una meta particolarmente ambita per chi voleva fare calcio un po' da professionista.
Il Cagliari si era appena ripreso da un fallimento del 35, sì, quindi siamo messi male all'epoca. Il secondo è Renato Racis,
la saetta di Manda,
esatto,
soprannome tra l'altro coniato da Mario Fadda,
esatto, grazie. La saetta di Mandas, che nel 39 San Giorgio, poi subito Prato, tre stagioni con tantissime reti, le prime due stagioni fa più reti che presenze, la seconda stagione porta il Prato in B, poi la squadra retrocede ma il Livorno lo acquista, è una squadra forte, con Zidaric, con Mario Stua e con tanti altri calciatori molto bravi. La squadra contende il titolo al Grande Torino fino a 5 minuti dalla fine, quando Valentino Mazzola segna la rete della vittoria a Bari, e il Bari retrocede tra le altre cose, e il Torino vince nel 43 il titolo per un punto a 5 minuti dalla fine. Racis perde il titolo. Subito dopo la guerra ritorna a Livorno dopo essere stato in Alta Italia, due belle stagioni, viene ingaggiato dal Milan di Bigogno e lì mentre sta portando il Milan al titolo con 4 punti di vantaggio sul Torino, i medici del Milan lo fanno giocare per un mese consecutivo con la febbre altissima a forza di infiltrazioni si becca la tisi, purtroppo
a 26 anni finisce
in sanatorio,
sfortunatissimo, purtroppo. Questi erano i corsi e ricorsi storici, le sfumature, gli incroci tra Livorno, Cagliari, Livorno e la Sardegna. È il momento però di andare a prenderci una piccola pausa musicale, poi torniamo ancora in studio per parlare con Mario Fadda e per parlare anche di Dinamo Sassari. Roar right down to the echo, real like anything you could feel, faint like a grandpa's frozen heart, tasty like the finest majestic tree, soft like the tail of a mongoose, distant far away in my mind like Timbuktu, tender like a baby piece of bone. To the bone, 'cause your soul says it's so soon. Roar right down to the apple core, real like only things that you can feel, faint like grandpa's happy pulse and weary heart, taste it. Ancora su Doppio Misto, lo sport sardo sulle frequenze di Radio X, lo sport sardo di ieri con Mario Fadda, ma anche di oggi, e c'è da parlare della Dinamo Sassari, Fabio. Dinamo Sassari che ha raccolto la nona sconfitta in Eurolega ieri contro l'Unicaja Malaga. Non ci attendevamo granché, ci attendevamo soprattutto delle indicazioni ambientali dopo lo sfogo di Stefano Sarda che abbiamo ampiamente criticato nella scorsa puntata. Allora, cosa possiamo dire di questa sconfitta? Partita partita sostanzialmente mai in discussione. La Dinamo ha perso 77-65, Malaga che ha vinto in pantofole, secondo
esatto, me. Davvero poche le indicazioni tecniche, direi. Tra poco sentiremo anche coach Calvani per sentire tutto quello che ha detto. Direi una Dinamo che guardava più che altro all'impatto con la sua gente, palazzetto semivuoto, non
sì,
so se
sì,
sei
pochissimo
d'accordo.
Entusiasmo.
E qui ci si potrebbe anche parlare, no, sul fatto che una piazza come Sassari, che credo non rivedrà l'Eurolega molto a breve, visto quello che insomma l'orizzonte insomma che sembra delinearsi, non riuscire a riempire il palazzetto in queste partite, non lo ha fatto neanche col CSK a Mosca, secondo me denota un po' la maturità, per tornare al famoso discorso di Sardana, no?
Allora andiamo con ordine, partiamo dall'analisi della partita che Marco Calvani ha un po' commentato in conferenza stampa. Ha detto sostanzialmente che la Dinamo ha perso la sfida al rimbalzo, ed è un po' vero, perché la Dinamo non ha giocato malissimo, però al rimbalzo ha patito troppo, veramente veramente troppo, e non è riuscita in questo modo a impensierire più di tanto Malaga. Allora andiamo, direi, se Davide Cabras è d'accordo, a sentire il primo estratto della conferenza stampa di Marco Calvani.
Direi che sicuramente i segnali che aspettavamo, quantomeno per chiudere la partita nella seconda parte, ci sono stati tutti quanti. E il computo nei primi due quarti, credo che forse la cosa che ci ha un po' più ammazzato è stato quello del controllo dei rimbalzi d'attacco, perché per il resto comunque sia non ci dimentichiamo che giochiamo contro una squadra che per la sedicesima stagione va al secondo round dell'Eurolega, quindi parliamo di un livello competitivo, fisico, tecnico, di talento, di assoluta qualità. Nella seconda parte credo che ricorderete tutti quanti, insomma, che a parte i 29 punti concessi, e parliamo della stessa squadra che nei primi due quarti ne ha fatti 48, ci sono stati 4 tiri sulla sirena, e più eclatante forse con la migliore difesa davanti alla nostra panchina con Smith, con Formenti che gli correva, insomma, che saltava sul tiro. Quindi direi che comunque nel complesso, ripeto, mi aspettavo che ci fossero delle risposte. C'è da sistemare questa cosa di rimbalzi di attacco, però spesso paghiamo dal punto di vista fisico, perché i mismatch sono importanti. Pensate solamente a Brian, quanto ha dovuto faticare per poter contrastare quello che erano giocate spalla a canestro, ce ne ricordiamo diverse. Per quanto io gli chiedessi, insomma, di andare davanti e di essere un po' più incisivo nella lotta, non è mai facile.
È una Dinamo che ha trovato un po' anche gli applausi della sua gente, l'entusiasmo.
Sì, entusiasmo che mi ha lasciato un po' così, perché sembrava quasi che il pubblico dovesse farsi perdonare qualcosa, quando invece contro Trento ha espresso legittimamente il proprio disappunto verso una squadra che stava giocando in maniera pessima, direi. Ci sono stati applausi scroscianti a fine partita, con tanto di giro di campo sembrava quasi un trionfo, però Marco Calvani ha parlato anche di questo, allora andiamo a sentirlo.
Penso che il pubblico forse ha capito che qui gli attori possono cambiare, compreso il sottoscritto, che quello che possa essere la mia presenza ha un valore relativo, nel senso che io ci sono, non ci sono, ce n'è un altro, cambia poco, non sta a me certamente, sarà al club questo tipo di decisione, ma quello che è fondamentale è che ci sia una proprietà, una società che sia presente. Quindi denigrare quello che è stato fatto fino ad oggi, non riconoscerlo in modo come è stato fatto, forse non era il modo corretto. Poi, come ho già detto, qui siamo come a un teatro, c'è una rappresentazione, alla fine della rappresentazione puoi prendere le rose e gli applausi, puoi prendere i fischi e i pomodori, però alla fine della rappresentazione. Credo che stasera chi era presente ha dato una risposta per quello che è stato pochi giorni fa, e quindi fa piacere ritrovare quello che poi io ho sempre visto, quello che è sempre stato nell'indole dei tifosi di Sassari, dove hanno sempre e comunque sostenuto la squadra. Quindi credo che stasera abbiamo riconosciuto una squadra che si poteva identificare nel pubblico, perché è lottato, perché non si è data per vinta, perché ci ha provato comunque fino alla fine a giocare la partita.
E il tema caldo non poteva non essere quello degli strascichi, delle parole ripetute da parte di Stefano Sardara. Non poteva non essere, ma in realtà l'unica domanda sul tema l'ha fatta il nostro Mauro Garau. perché davvero non si poteva non chiedere a Calvani.
Sì, era il tema più importante, il tema, visto che i contenuti tecnici della sfida erano molto modesti. Dinamo Sassari, che secondo Sardara non può beneficiare dei fischi del pubblico, mi chiedo in che modo possa beneficiare invece dei suoi sfoghi su Facebook. Gli è stato chiesto, grazie al nostro Mauro Garau, anche di questo. Si è definito un aziendalista Marco Calvani al momento della sua presentazione, e direi che ha confermato questo andazzo.
Risposta da aziendalista.
Assolutamente. Sentiamola. Sì, andiamo a sentire.
Assolutamente no, anzi, presidente martedì, presidente e manager martedì sono venuti negli spogliatoi, hanno trasmesso serenità all'allenatore e alla squadra nel fare il loro lavoro, che quello che sono le sue esternazioni non devono assolutamente influire su quello, condizionare quello che è il nostro lavoro. Ci ha trasmesso solamente serenità, solamente equilibrio, quindi le reazioni di un uomo, di una persona umana, e nella fattispecie anche un presidente proprietario, credo che siano leciti per non aver gradito un qualcosa che è accaduto e che lui ha riconosciuto come qualcosa di molto strano rispetto a quello che è l'excursus della sua gestione. Ha detto che lui, insomma, sappiamo quello che ha detto, che lui non si identificava in questo tipo di situazione, quindi se qualcuno non gli andava bene, lui era pronto a fare un passo indietro per giungere. Per quello che mi riguarda, assolutamente non mi ha messo pressione, né tantomeno mi ha dato altri tipi di segnali, anzi è stato assolutamente propositivo. Domenica dopo la partita in clubhouse si è seduto davanti a me, ci siamo fatti una lunga chiacchierata dove lui mi ha anche spiegato, non era dovuto, ma mi ha spiegato le ragioni di questo suo disappunto per quello che era, per il modo, per le forme in cui era stato manifestato, la tempistica in cui era stato manifestato. Quindi direi che è una persona assolutamente sotto controllo, che sa quello che fa. L'istintività della reazione non è stata l'istintività di un ragazzino, ma di una persona che sa quello che fa e sa dove deve arrivare.
Questa era tutta la diplomazia di Marco Calvani subito dopo la sconfitta della Dinamo Sassari in Eurolega contro Malaga. Dinamo Sassari che tornerà in campo domenica contro Caserta, una sfida abbordabile sulla carta, in cui i bianco-blu dovranno cercare di cancellare quella prestazione orrenda contro Trento.
Campo sempre caldo, Caserta.
Il Palamaggio è uno dei campi, forse il campo più caldo d'Italia per tradizione, ma c'erano anche altri campi caldi nel mondo del basket sardo all'epoca. Erano i tempi dei derby tra Dinamo Sassari ed Esperia. Mario Fada, è una perla dal passato, dicembre mese di risse anche nel basket.
Esatto, dicembre porta bene da questo punto di vista, diciamo, della ricerca. 21 dicembre 1968, anni cari al Cagliari, ma caldi per le botte.
Cari sì, anche al basket cagliaritano, che di lì a poco avrebbe conosciuto il fenomeno Brill.
Esatto, tra l'altro nei primi anni 70 ci sono anche i primi precedenti tra Dinamo e Caserta.
Sì,
ricordiamo,
esatto,
anche questo. Dicevamo, 21 dicembre 68 si gioca a Sassari, al Melilla, all'aperto. Il match è Dinamo e Esperia. Termina il primo tempo, leggero vantaggio Esperia, pubblico non troppo soddisfatto, inizia il secondo tempo, la Dinamo recupera, giunge al pareggio, supera leggermente l'Esperia, ma l'Esperia ritorna, tiri liberi, Santa Cruz e altri, si riportano il vantaggio, il pubblico, anche qui non ci sono barriere, supera la linea di fondo, entra in campo, botte da orbi tra pubblico e giocatori dell'Esperia, gli arbitri che sospendono l'incontro 3 volte. La partita non si sa come termina sul 47-52 per l'Esperia. Merida di Sassari squalificato fino a tutta la stagione, la Dinamo gioca ad Alghero.
Questa era un'altra perla dal passato, il Natale con le botte da orbi, no? Nella storia sia del Cagliari sia della Dinamo Sassari e anche dell'Esperia. Siamo arrivati in chiusura anche di questa seconda parte di Doppio Misto. Ci andiamo a sentire un'altra canzone, poi torniamo ancora in studio.
Street, there was a girl named Bee. She had a history but she had no past. When they shut her down, the Russians moved in. Now, I'm too scared. I'm too scared to even walk on past. She used to say, all those good people down on Jubilee Street, they ought to practice what they preach. Yeah, they ought to practice just what they preach, those good people on Jubilee Street. And here I come up the hill, I'm pushing my wheel of love. I got love in my tummy and a tiny little pain, and a 10-ton catastrophe on a 60-pound chain. And I'm pushing my wheel of love. Streets are looking at me now.
Di nuovo su Doppio Misto, terza parte del nostro magazine qui su Radio X. Ci avviciniamo al weekend, anzi ormai ci siamo, e sarà un weekend piuttosto ricco che partirà già sabato mattina con la sfida del Cagliari Primavera di Max Canzi a San Luri contro il Vicenza, match che, se il Cagliari dovesse vincere, permetterebbe di proseguire una striscia clamorosa ripresa a Perugia con la vittoria grazie a questo Serra che davvero non si ferma più, gol,
sì, Euro nel mirino anche, ci sono sirene tedesche.
Sirene tedesche, Bayer Leverkusen, sirene straniere in particolare, anche perché a gennaio potrebbe liberarsi automaticamente solo per l'estero, quindi attenzione ovviamente alle vicende dei giovani di casa Cagliari. Poi ci sarà il Viareggio, insomma avremo tanto da raccontare sulla squadra primavera. Alle 15 chiaramente il piatto forte con Livorno-Cagliari, poi c'è la Virtus Cagliari Basket, diretta streaming che verrà gestita e raccontata dal nostro Roberto Rubio.
E speriamo che arrivi la prima vittoria in campionato,
vittoria
dopo 10
il Castelnuovo Scrivia, squadra alla portata.
Eh sì, facciamo un grande in bocca al lupo a Gianni Montemurro e speriamo che sia la volta buona. Mi raccomando, su direttasport.it e sardinasport.com alle 16 sabato pomeriggio, Virtus Cagliari Castelnuovo Scrivia.
Castelnuovo Scrivia, che ho visto giocare contro il San Salvatore, è un avversario assolutamente alla portata della Virtus, che viene da due partite perse con tanta sfortuna.
Qualche margine di crescita c'è stato.
Direi che c'è. Poi c'è tutta la pallavolo sabato, tutti in campo sotto rete, insomma c'è l'Alfieri che gioca a Varese, tutto il programma di Serie B in programma sabato, mentre l'Ermea ha già giocato ieri vittoria 3-2 in Calabria a Palmi, quindi non giocherà questo weekend. Domenica tutta la Serie D con un Torres Lanusei che stuzzica anche molto Mario Fadda. Torres tra l'altro ormai con pochissimi giocatori, praticamente una panchina fatta di soli under, chissà dove finirà la Torres nei prossimi mesi.
Tristezza incredibile.
Direi una situazione piuttosto complicata, mentre la capolista Arzachena va in casa dell'Alba Longa, altro match che può tranquillamente vincere, così come l'Olbia che è nettamente favorito in casa del San Cesario, mentre la Nuorese ospiterà il Trastevere. Alle 18.15 Dinamo in casa di Caserta, match che ovviamente vi racconteremo con dovizia di particolari, e poi calcio al 5 femminile, il rugby con Capoterra che sfida in casa Sondrio, quindi match difficilissimo, e lo scontro salvezza tra Varese e Alghero. Questo è un po' per fare davvero un rapidissimo giro del programma del weekend. Ci sarà anche il basket, ovviamente in mezzo a tutto il basket, l'Accademia Sustentu che gioca in casa di Generugi, partita direi pro
sì,
forma.
Non...
però Roby, lascio presentare a te.
Ah sì, no, perché poi si irritano, perché sappiamo anche la scaramanzia dell'allenatore, dei dirigenti, di tutti quanti, per cui ovviamente tutte le partite presentano delle problematiche, vanno affrontate nel migliore dei modi. Parliamo di basket, parliamo di Sustentu Sestu, ma ne parliamo da una prospettiva un po' particolare, perché abbiamo al telefono un ospite, si tratta di Mauro Graviano, che è tornato pochi giorni fa dal Belgio, dove ha vestito la maglia della nazionale militare in un importantissimo torneo. Intanto lo vado a salutare. Ciao Mauro.
Buonasera, buonasera a tutti.
Allora Mauro, raccontaci un pochino com'è andata questa avventura in Belgio, l'emozione di indossare la casacca della nazionale militare, un torneo che peraltro avete condotto benissimo giungendo al quarto posto dopo esservi tolti la soddisfazione non da poco di battere addirittura gli Stati Uniti.
Hai detto bene, un'emozione non da poco innanzitutto indossare quella maglia. Comunque vederti contro squadre come l'Olanda, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti soprattutto. L'allenatore ha più volte rimarcato il fatto che sin da piccoli tutti sogniamo di giocarci contro, quindi è stata un'emozione particolare anche quella.
Ma soprattutto immagino la sfida contro gli Stati Uniti, insomma, immagino che sia stata anche quella più, insomma, soddisfacente per voi, battere i giocatori statunitensi che sono considerati da sempre i maestri del basket, non è mai una cosa banale.
Diciamo che si svolgevano due tornei, uno normale e poi c'era la partita con gli Stati Uniti, che aveva un valore ugualmente importante, diciamo, alla vittoria finale quasi.
E poi c'è stata invece la partita con la Lettonia, che purtroppo avete perso. Mi diceva anche Fabio Villani che è stata un'autentica battaglia lì, immagino anche degli scontri fisici importanti.
Sì, noi venivamo poi dalla partita contro gli Stati Uniti del giorno prima, che ci aveva provato particolarmente. I primi due quarti loro hanno puntato soprattutto sulla fisicità, con alcuni, diciamo, scontri un po' oltre il regolamento. Abbiamo perso un giocatore per infortunio sotto canestro e questa assenza si è fatta pesare negli ultimi due quarti.
Io immagino un torneo tra cestisti militari a un livello di agonismo feroce, ce lo puoi raccontare un pochino?
Allora, un livello di agonismo feroce e con tutta gente super, super allenata.
Ma basta vedere te e Fabio Villani, insomma, che siete veramente scultori dal punto di vista fisico.
Magari nelle squadre normalmente capita di trovare quello un po' meno in forma, diciamo. Lì invece erano tutti abbastanza inquadrati.
Per definire Mauro Graviano uso un termine utilizzato da Cesare Orani, che solitamente mi affianca nella telecronaca delle partite casalinghe del Sustento, un frigorifero della SMEG, mi aveva detto una volta, giusto per rendervi l'idea di quanto sia possente dal punto di vista fisico Mauro Graviano. Mauro, tu non ci sarai domani nella sfida del Sustento contro Generugi, però parliamo un po' anche di questa partita. Siete primi in vetta solitaria, 9 vittorie in 9 partite, e diceva Fabio prima un po' malignamente una partita pro forma domani, tu lo puoi smentire un pochino?
Una partita pro forma non si dice mai. Il coach l'ha preparato esattamente come prepara tutte le altre, con la stessa attenzione, e questo, diciamo, gli rende onore e fa capire anche la sua professionalità e il suo attaccamento comunque alla squadra. È una partita, sì, contro l'ultima in classifica, che però nelle ultime giornate ha reso, diciamo, le cose difficili a più squadre. È una squadra di ragazzini che ovviamente stanno migliorando nel corso del campionato, e quindi è sempre più difficile batterli, e non bisogna mai sottovalutarli, diciamo, anche in un campo come il loro, che secondo me è un campo difficile.
Allora staremo a vedere cosa succederà domani al Palasport di Via Zagabria qui a Cagliari, lo ricordiamo, la sfida tra Mobilis Generugi e Sustentu Sestu. Grazie mille a Mauro Graviano, speriamo di riaverti ospite quanto prima.
Grazie mille a voi, buona
ciao
serata.
Mauro. Ciao Mauro. E allora torniamo in studio, c'è ancora qualche minuto forse per interrogare ancora il nostro ospite Mario Fadda che è di Iglesias, e questo ci pone un po' in contrapposizione, visto che io sono di Carbonia, ma non ci picchieremo, anche se questo è stato
sono
un po'
in mezzo a fare il momento no. D'arbitro.
Anche se no. Questo è stato un po' il tema di tutta la puntata. Ti sei occupato in particolare di Versulcis?
Sì, mi sono occupato di Versulcis perché, diciamo, era la squadra a cui tenevo quando ero piccolo. Una squadra molto tosta all'epoca, una squadra che nasce negli anni 40, dura pochissimo, 3 anni, rinasce nei primissimi anni 80 con Nino Falchi, e Nino Falchi che con un piccolo miracolo porta la squadra dalla terza categoria alla Serie D in soli 4 anni e 5 promozioni consecutive, praticamente è un record nazionale. E poi diciamo sta in interregionale per 6 anni, poi retrocede in promozione, l'ultimo anno accede nuovamente all'eccellenza, ma viene acquistata dal signor Massenti, sì, che porta via la squadra, e quindi dal 93 noi siamo orfani.
Ricordiamo il titolo del libro?
Versulcis, la leggenda granata, 1946-49.
Poi è pronto il seguito di questo.
Sì,
questo
l'altra libro. Epoca d'oro della, esatto, della Versulcis, con anche Gianluca Festa, che proprio, bravissimo, qualche settimana fa ha tirato uno scherzetto mica da poco al Cagliari.
Direi il nome appunto il principale, forse il nome assieme a quello di Nino Falchi legato alla Versulcis. Ci sono tante altre pillole, altre storie che Mario Fada ha sviluppato e continuerà a sviluppare nel suo ormai appuntamento fisso e sempre più frequente. Su
stiamo
Sardegna Sport,
arrivando tra l'altro a una conclusione dell'eterno dilemma sulla maglia nera azzurra o rosso blu del Cagliari. Ci sono delle importanti conferme che vanno nella direzione del rosso blu come colori storici del Cagliari, di una sola parentesi nera azzurra, però avremo modo di approfondire con Mario Fadda. Se vuoi dirci brevemente cosa hai scoperto di recente.
Sì, due piccolissime note. Tutti pensano che dal 20 al 26 il Cagliari vesta il nero azzurro e dal 27-28 poi diventa rosso blu. Non è vero, perché c'è un documento che attesta che il Cagliari nasce con i colori del gonfalone cittadino. Inoltre dal inverno 1920 io ho trovato cronache di incontri che riportano fra la cronaca il nome rosso blu. E questo ricorre nel 21, 22, 23, 24. Nel 24 c'è una fusione con una squadra Società Sportiva Italia con colori sociali azzurro, e quindi stranamente nei primi mesi del 25, esattamente il gennaio, il Cagliari lo ritroviamo in nerazzurro. Significa semplicemente che avendo cambiato il nome sociale da Football Club Cagliari a semplicemente Club Sportivo Cagliari, ha anche cambiato i colori sociali. Poi nel 28 cambia presidente, che decide semplicemente di ritornare ai vecchi colori sociali. È tutto qui.
E quindi è importante anche perché la storia del Cagliari poi anche nei canali ufficiali qualche falla e qualche errore lo presenta, e noi lo abbiamo rilevato, continueremo a rilevarlo, e quindi vi racconteremo delle storie assolutamente...
Sperando di avere udienza anche da parte del Cagliari, esatto, che deve insomma avere cura della propria storia.
Assolutamente, direi. Speriamo. Siamo agli sgoccioli, se non sbaglio, sì, perché Davide Cabras mi conferma. Allora, chiudiamo anche questa settimana con la settimana di doppio misto.
Gesti minacciosi.
Per chi ci
parte.
Sta seguendo in replica alle 14.30, saprà già la formazione del Cagliari, sarà già caldo sul divano per prepararsi alla sfida tra Livorno e Cagliari, e quindi potrà anche magari prendere atto delle cavolate che abbiamo detto in sede di presentazione. Ma
quello a prescindere,
quello sempre, quindi
ci siamo tenuti sul vago sulla formazione.
non dipende dall'orario. Io ringrazio Mario Fadda e chiaramente ti ritroveremo presto, spero.
Volentieri, ragazzi.
Grazie Mario, grazie Davide Cabras là dietro a pigiare come sempre i suoi adorati pulsantini.
Grazie a voi.
E grazie ovviamente a Roberto Rubio. Ci troviamo lunedì.
Ci rivediamo lunedì.
Weekend, sì, di lavoro, weekend,
sì,
di
sempre,
idee che frullano.
Folle.
Esattamente. Allora, appuntamento alla settimana prossima. Ciao.
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 Avete ascoltato? Doppio misto. Lo sport dei sardi e della Sardegna. Programma a cura della redazione di Sardegna Sport per Cagliari Social Radio.